Prima mattina, da lunedì al venerdì alle 7, la sveglia te la diamo noi. L'informazione, l'attualità, l'approfondimento su Radio PNR si svegliano tutti i giorni alle 7. Con Carlo Zeme, molti ospiti e le vostre voci.
E rieccoci qua dunque su Radio PNR 96400, come tutti i lunedì mattina c'è ai nostri microfoni Alberto Marello, direttore del Piccolo. Ciao Alberto, buongiorno.
Ciao Carlo, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori di PNR, buongiorno e buona settimana.
Ok, buongiorno Alberto, parto subito con le informazioni logistiche. Il Piccolo, tu sei il direttore del Piccolo di Alessandria, è in uscita in edicola tutti i martedì e venerdì, quindi andate dal vostro edicolante di fiducia, lo dico sempre per iniziare bene il nostro collegamento. Alberto, buongiorno, sei attivo, in più cambio dell'ora, quindi la luce già, ti immagino iperattivo in questo momento.
Sì, diciamo che per me è stato un jet lag perché già dormo poco di mio, ancora anticipando, eccetera, ma cioè, sono notti fantastiche.
Va sempre peggio, va sempre peggio, va bene, è lunedì per di più e in più ieri, diciamo così, l'attualità nazionale è andata a tamponare quella locale, ma già lo sapevamo, è uscito pure un DPCM intorno alle 13.30, che poi erano le 14.30 per il nostro orologio biologico, ma questo è un altro discorso. Com'è andata, Alberto, cosa ne pensi di quest'ultimo DPCM? Noi l'abbiamo un po' presentato, diciamo, nella prima ora di prima mattina, come è andata, cosa ne pensi?
Beh, è andata un po' come ci si aspettava, perché la bozza di questo DPCM che girava sulle nostre chat di WhatsApp,
certo,
già sabato, insomma, diceva già abbastanza, e poi alla fine tutto sommato è stata confermata la quasi totalità dello schema che si era visto all'interno delle bozze del decreto. Ormai abbiamo capito che quello che in un primo momento consideravamo una scorrettezza formale, cioè quello di far girare la bozza, di fare la conferenza stampa di presentazione del decreto prima ancora che il decreto venisse firmato ed emanato, allora abbiamo capito oggi che non è resta una scorrettezza formale e istituzionale, ma è un modo un po' per, come dire, per assaggiare il terreno, per capire quali sì, potrebbero essere le reazioni una volta fatte determinate scelte.
Certo.
E beh, dobbiamo dire che, allora, intanto lo sappiamo tutti, all'interno del governo c'è una linea più morbida che è quella del Premier, e c'è una linea più dura che è quella del Ministro della Salute
Speranza. Certo.
E perciò chi ha vinto a questo giro? Allora, il PCM precedente lo aveva, diciamo tra virgolette, se l'era giudicato il Premier Conte, questo è una sicuramente una sintesi, una media molto
più verso Speranza,
che propende di più verso Speranza, ecco. Diciamo, esatto, che certe cose, probabilmente lo avevamo già detto la scorsa settimana Carlo, certe cose andavano fatte molto prima o forse nemmeno fatte cominciare, come ad esempio, e lo dico a malincuore da tifoso, da appassionato, ad esempio il calcio minore doveva essere chiuso molto prima, perché come il calcio anche altri sport, penso alla pallavolo, penso al basket, perché sono realtà dove i controlli non esistono, dove anzi pur di far andare avanti il campionato si lavora per si nascondono gli eventuali casi positivi. Dunque lo avevamo già detto la settimana scorsa, bene ha fatto il Premier
a bloccare
Conte
tutto.
E tutto il governo a bloccare tutto. Io posso darti qualche numero, qualche
sì,
riferimento,
certo,
alessandrino. Noi sappiamo che nell'ospedale di Alessandria, questi sono dati aggiornati a sabato, c'erano 96 ricoverati per Covid, 4 in terapia intensiva, ma soprattutto anche 4 medici ricoverati, non ricoverati, chiedo scusa, positivi al Covid, 4 rianimatori. Questo ci dice che erano numeri, insomma, che non vedevamo dalla primavera, questo ci dice che la situazione è piuttosto delicata. È anche vero che il numero dei tamponi che viene fatto è molto più alto, meno in Piemonte rispetto alle altre regioni, e questo bisognerebbe porsela questa domanda: come mai il Piemonte non ha
sì,
un sufficiente numero di reagenti per fare la cosiddetta campagna di controllo a tappeto, no?
Sì,
per quale
sì,
ragione
sì,
il Piemonte è più indietro di Lombardia, di del Veneto, dell'Emilia Romagna nel fare i tamponi? Ecco, questa è una buona domanda. Perciò la situazione, nonostante il numero di tamponi molto alto, è comunque critica, perché ce lo racconta sempre molto bene il professor Carluccio Bianchi, docente di macroeconomia dell'Università del Piemonte Orientale, che per il piccolo quotidianamente commenta e certo. analizza i dati dei bollettini dell'unità di crisi del Piemonte, e lui dice che con la crescita che abbiamo alla quale abbiamo assistito nell'ultima settimana e mezza, con questo ritmo di crescita, con questo tasso di crescita, si finirà entro 4 settimane ad aver saturato i posti letto in terapia intensiva, che ricordiamo essere poco più di 500, con quelli speciali si arriva sotto a 800, cioè con quelli, diciamo, per intenderci, di Verduno e delle officine grandi riparazioni
certo.
Di Torino. Perciò il ritmo di crescita i ricoverati che spaventa
è troppo forte, sì,
esatto,
sì.
E soprattutto poi questo l'abbiamo capito tutti, il numero degli asintomatici, che è davvero davvero alto, perché continua a essere un numero importante nella percentuale, è una percentuale importante nel numero dei positivi, e soprattutto perché sono persone che vengono trovate positive al test, ma che si sono fatte controllare per altre cose, magari una persona che va in ospedale in pronto soccorso per un'esigenza differente, per un mal di pancia, e poi si scopre che è anche positivo.
Sì, esatto.
Ecco, perciò questo scenario da un punto di vista sanitario è estremamente complicato. Vedremo se questo DPCM sarà sufficientemente rigido, perché se ne parlava già nelle settimane scorse, è stato accennato nella conferenza stampa di ieri, ciò che è più probabile, e anche dopo le immagini che abbiamo visto della Valle d'Aosta di Cervinia,
certo.
È molto probabile, è sul tavolo, è in discussione la chiusura totale nel periodo di Natale, perciò con i ragazzi a scuola, famiglia a casa, industrie chiuse, 20 giorni di stop totale per tagliare le gambe al virus. Conte ha detto: se ci comportiamo bene, Natale più sereno, più sicuro per tutti. E insomma, sta solo a noi. Io sono convinto, Carlo, che
ecco.
Stiamo ancora pagando le feste di quest'estate.
Ecco, questa
spiaggia, parche,
ecco. Quest'estate è stata forse un po' più, diciamo così, con controlli meno serrati, e poi alla fine purtroppo diciamo la somma delle addizioni di tutta la cosa successa quest'estate, stiamo trovando un po' il risultato. Volevo chiederti due cose invece sulla nostra regione a questo punto, dato che ne hai parlato. I tamponi rapidi stanno arrivando, tu ne sai qualcosa in più, Alberto, cosa ne pensi? Soprattutto quelli che dovrebbero arrivare in farmacia dovrebbero costare tra i 30 e i 45 euro. C'è qualche notizia in più?
Questa è una domanda molto molto interessante, ti spiego perché. Inizio della scorsa settimana, il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'arrivo dei test rapidi.
Certo.
Due giorni dopo, se io vado a memoria, mi scuserete se
vai tranquillo.
Se non dovessi essere così preciso, ma questo l'annuncio è avvenuto lunedì. Il mercoledì poi in una conferenza stampa si è scoperto che intanto erano solo 100.000 e per la città di Torino, e arriveranno poi i tamponi per tutte le altre realtà del territorio piemontese.
Certo.
Ma noi nel frattempo avevamo cominciato una sorta di piccola indagine sul nostro territorio per capire intanto come funzionano i test rapidi, e poi se veramente si può andare in farmacia a farli o bisogna andare
esatto.
dal proprio medico e insomma come ci si può muovere. E da questa piccola indagine che abbiamo fatto, l'abbiamo raccontata sul numero scorso del piccolo, sono emerse sostanzialmente due cose. Allora, i medici dicono, la maggior parte dei medici che abbiamo sentito dicono: noi questi test preferiremmo non farli perché hanno una percentuale di errore molto molto alta,
ecco.
E comunque se si risulta positivi bisogna fare lo stesso il tampone vero e proprio.
Ah, ok, punto. Quindi è solo un argine, diciamo così, della
esatto.
situazione.
Dall'altra parte ci sono i farmacisti. Allora, i più gentili e quelli che sono meno in confidenza con noi ci hanno detto guardate, non ne sappiamo ancora nulla, stiamo aspettando, attendiamo anche noi nuove più precise informazioni.
Certo.
Quelli un po' più in confidenza ci hanno detto, ma noi, ma neanche per sogno prendiamo i test rapidi, perché per inserire questo servizio in farmacia diventiamo una calamita per tutti i potenziali positivi e finisce che andiamo a compromettere tutti gli altri servizi che noi eroghiamo in un momento così difficile,
certo,
soprattutto
certo.
In un luogo in cui insomma la farmacia è veramente il passaggio del mondo intero. Perciò sono elementi che vanno presi in considerazione e vedremo che fine farà la questione dei test rapidi. Permettimi, Carlo,
sì,
di dire
sì,
una cosa.
Certo,
e
certo.
Mi rivolgo soprattutto a coloro che hanno ruoli di responsabilità, che hanno un'azienda, che sono, insomma, che hanno il dovere di gestire del personale. Ci sono tante realtà, anche nella nostra provincia, che fanno convenzioni sul lungo periodo, addirittura al 50% in meno del costo del singolo tampone,
sì.
Perciò convenzioni che possono anche essere detraibili delle tasse per mantenere sotto controllo la salute
certo.
dei propri dipendenti. Questo credo che sia molto importante, insomma è detraibile, viene a costare il 50% in meno di un privato che va a fare il singolo tampone o il singolo sierologico quantitativo o qualitativo. Vale la pena di farci un pensiero.
Vale la pena di informarsi, guarda, e ti ringrazio anche di averci sviscerato un po' di più la situazione, diciamo sotto lo slogan, sotto la notizia, poi c'è sempre qualcosa in più da scavare. E invece, Alberto, io insomma so che c'è anche qualcos'altro, oltre al Covid c'è di più, insomma, mettiamola così, tra le altre cose dalle nostre parti, vero? Cioè, insomma, qualcosa che racconta un po' meglio la nostra provincia, c'è qualche altra notizia?
Sì, assolutamente, ce ne sono, per fortuna al momento ce ne sono tante altre, e questa è la grande differenza tra il primo lockdown e questo
sì,
fratellino
certo,
un po'
certo.
sfigato del lockdown che stiamo vivendo adesso. Diciamo che una delle notizie che ha colpito di più in questa settimana è questo annuncio della famiglia Baldini, che è una famiglia toscana
sì.
Che ha una serie di interessi in diversi settori, da quello turistico a quello dell'energia, di aver creato questa società nella Quese per investire in un piano triennale sul territorio, sempre nell'ambito turistico, nell'ambito energetico, circa 120 milioni di euro. La stessa famiglia
okay.
ha detto che sta contrattando con Enrico Preziosi l'acquisto del Genoa e ha fatto affermazioni durissime soprattutto su Alessandria. Ha detto
okay.
che Alessandria è una città che loro l'hanno definita ritardata,
certo.
che ha delle grandi lacune, e sono rimasti negativamente colpiti dai curriculum presenti nei principali board di fondazioni, consigli comunali, piuttosto che società partecipate.
Certo.
Insomma, hanno descritto Alessandria in modo davvero molto molto duro, magari talvolta ha ragione, ma comunque molto duro.
Certo,
l'ha presa male il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, che quando ha letto quelle dichiarazioni è saltato sulla sedia, e lui ha ribattuto punto punto dicendo non è assolutamente vero, perché se questi ritardi esistono, soprattutto nei trasporti, nella creazione di nuove opportunità di sviluppo, è anche vero che negli ultimi anni si è fatto molto, moltissimo per recuperare, e ha citato i soldi provenienti dallo smarino del Terzo Valico per la realizzazione del secondo ponte sul Bormida, ha citato l'attivazione dello scalo ferroviario
certo.
come leva strategica per la città, e ha anche citato alcuni insediamenti che hanno di fatto venduto tutti gli spazi liberi nella zona D5, perciò nella zona di Spinetta, sono insediamenti industriali, come mi viene in mente ad esempio lo smistamento logistico della PAM,
i
grandi distributori. Perciò insomma il sindaco da quel punto di vista lì non ci ha sentito. Perciò è molto bello questo scambio, da un punto di vista giornalistico, è molto bello questo scambio tra imprenditori e amministratori pubblici di due visioni diametralmente opposte della stessa situazione.
Beh, tra l'altro avevamo parlato di Acqui già nelle scorse settimane come polo turistico fondamentale, diciamo così, anche della stessa regione Piemonte, ma sicuramente della provincia di Alessandria. Insomma, in qualche modo la storia si evolve e si intreccia anche col capoluogo di provincia, insomma con Alessandria, che insomma è un po' il nostro centro zona, quindi questo vale assolutamente la pena di approfondirlo. Quindi, e questo c'è tra le colonne del Piccolo, giusto Alberto? Quindi insomma possiamo ritrovarlo.
Sì, diciamo che ha tenuto banco nelle ultime due edizioni del giornale, che a questo punto non troverete più in edicola, ma trovate comunque nello store di www.ilpiccolo.net, dove potete trovare anche l'edizione di domani. Basta un click.
Beh, esatto, basta un click, quindi c'è l'edizione più vintage, diciamo così, basta andare in edicola e allora lì tutti i martedì e tutti i venerdì trovate il Piccolo, altrimenti appunto online www.ilpiccolo.it, giusto Alberto?
Assolutamente
non,
sì.
Non assolutamente vorrei assolutamente sì. Sbagliarmi. Allora Alberto, io ti ringrazio, oltre ad augurarti buon lavoro, ti do come al solito appuntamento lunedì, speriamo insomma, come dicevamo alla fine di questo intervento, di raccontare sempre più altre notizie, mettiamola così, perché insomma l'attualità tenga banco, soprattutto quella della nostra zona.
Guarda, speriamo, perché sarà, io temo che saranno settimane difficili.
Certo.
Speriamo che almeno ci venga consentito di poter continuare a frequentare l'esterno, al contrario di quanto è capitato a marzo, aprile, maggio.
Certamente, certamente, stringiamo i denti, andiamo avanti e con grande piacere proveremo a informare i nostri radioascoltatori. Alberto, ti auguro ancora una volta buon lavoro e ti do appuntamento lunedì. Grazie ancora della tua disponibilità.
Grazie Carlo, buona settimana a te e a tutti i vostri radioascoltatori. A presto, ciao.
Ciao, ciao Alberto.